Buongiorno a tutti e a tutte. Siamo costretti a leggere perché così siamo più contenuti nel tempo. Non è una mia abitudine, quindi sarò un po' legato al testo. Nella relazione scritta da Don Giuseppe per l'arcivescovo Enrico Manfredini, 15 dicembre 1983, il padre diceva: Monsignor Cè ci ha incoraggiato moltissimo. Si è interessato anche minutamente dei nostri problemi e delle singole persone. Ci conserva tuttora la sua amicizia e la sua stima profonda, fino ad affidarci nell'82-83 in Terra Santa, per quasi un anno intero, un suo sacerdote che sembra voglia mettersi per la nostra strada, restando in diocesi di Venezia. Il sacerdote ero io, ospitato in realtà nella casa del maestro, mi pare che si chiamasse così, a Betania, dalla grande generosità di Don Giovanni e della sua comunità. Fu proprio lui, nell'estate precedente la mia partenza per la Terra Santa, a farmi conoscere la piccola regola. Se non fosse la migliore, mi disse allora, mi ricordo bene, non l'avremmo scelta per noi. Ad una prima lettura fatta ogni giorno comunitariamente prima della messa a San Martini, dove pure ero stato inviato dal mio patriarca per una prima conoscenza delle comunità nate dalla regola, mi colpì la sua sorprendente essenzialità, ma soprattutto la sua concentrazione sul mistero trinitario e la centralità assoluta data all'Eucaristia, nella quale non solo viene operata la morte della creatura e la resurrezione del Verbo incarnato, ma anche mistero per il quale il Padre, per Gesù nello Spirito Santo, sempre crea, santifica, vivifica, benedice e concede a noi il bene della comunione con Lui e della comunità fra noi, Suoi figli. Io non avevo mai cercato una vita monastica. I pochi monasteri che avevo occasionalmente visitato mi avevano comunicato un'idea alquanto aristocratica della vita spirituale, separata dalla storia reale con i suoi drammi e le sue laceranti tensioni, e soprattutto estranea alla vita della ecclesia a causa dell'istituto canonico della esenzione. Diventato prete nel clima dell'immediato postconcilio e della contestazione studentesca e operaia, mi domandavo che senso potesse avere la fede in un tempo di radicale secolarizzazione e quali fossero le vie per un annuncio efficace del Vangelo. Le risposte date dal sorgere di nuovi movimenti ecclesiali non soddisfacevano in pieno la mia domanda, e neppure le testimonianze coraggiose e profetiche dei preti operai. Cercavo una testimonianza di vita cristiana che fosse in pari tempo ecclesiale e comunitaria, posta sul fondamento della parola e dell'Eucaristia, che vivesse in mezzo ai poveri, dedicata al lavoro umile e quotidiano, aperta al dialogo e all'incontro con tutti. Quando ne parlai al cardinale Luciani, il mio vescovo, egli mi interruppe piuttosto bruscamente. «Tu vuoi vivere come quel pazzo di Dossetti?» mi disse. Qualche tempo dopo, essendo cambiato il vescovo, riproponevo la questione al cardinale Marco Cè ed egli mi incoraggiò subito dicendomi: «Ti mando da Dossetti». Fu così che incontrai Don Giuseppe e le comunità che sono nate dalla sua paternità spirituale e imparai a conoscere e ad amare la piccola regola. Al termine del mio soggiorno in Terra Santa, nel maggio 83, pronunciai il mio sì sì nell'Eucaristia del mattino, presieduta da Don Giuseppe, che accolse il mio impegno di vivere la regola per sempre nella intercessione incessante per la mia Chiesa, per tutta la Chiesa, per tutti gli uomini, specialmente per i più piccoli e i più miseri, per quelli che ancora non conoscono Gesù. Ora nella mia piccola comunità la regola viene letta e commentata ogni giorno in una piccola riunione che avviene subito dopo l'Eucaristia del mattino, che chiamiamo il capitolo, e viene letta e commentata, da qualche anno è la Cristina che commenta la regola, e viene riproposta alla sera, all'inizio di compieta, come esame di coscienza della giornata. Vorrei ora sottolineare, a distanza di 30 anni da quegli inizi, solo alcune piccolissime cose, e lo vorrei fare a partire dalla cara memoria del Cardinal Martini, il quale il 4 febbraio del 97, in un intervento presso il Carmelo di Lisieux, scriveva: «Dossetti lo avevo incontrato molti anni fa in Palestina e mi disse che ormai non leggeva più nessun altro libro al di fuori della Sacra Scrittura. Sono in molti a pensare che il grande dono che Don Giuseppe ci ha lasciato non sia la lezione in quanto tale, intesa come incontro personale e comunitario con le Scritture, che venivano riscoperte dopo il Concilio, quanto piuttosto la lezione continua delle Scritture, lette, meditate, commentate, pregate, all'interno della celebrazione della Messa, dove parola e pane diventano l'unico corpo del Cristo offerto per noi». Scrive Don Giuseppe: «Occorre che la Scrittura appaia sempre di più quello che è, cioè un'unità vivente, anzi il vivente stesso, Cristo crocifisso e glorioso, che in ogni versetto delle Scritture tocchiamo e ascoltiamo, o meglio ci tocca, ci monda, come ha fatto con il lebbroso, ci trasforma progressivamente, ci assimila a sé, ci conduce al Padre. Così tutta la Scrittura diventa un grande sacramento di Cristo». E San Gregorio Magno sottolinea che «viva lectio est vita monacorum». La vera lectio è la vita concreta dei monaci. La memoria pneumatica delle Scritture diventa allora per noi tutti la principale attività accanto al lavoro, capace di produrre la conversione del cuore e di plasmare l'uomo nuovo creato secondo Dio. Tutto questo nel contesto di una Chiesa che oggi dimostra di preferire sovente parole altre rispetto all'unica parola di vita eterna. Domenico Rosati, già presidente nazionale delle ACLI, ricordando recentemente la figura grande del Cardinal Martini, scriveva: «Egli ci aveva dimostrato che esisteva una via d'accesso alla testimonianza cristiana distinta da quella nella quale eravamo stati allevati, non solo la dottrina sociale con i suoi snodi etico-politici, ma anche, anzi prima, il messaggio autentico del Vangelo da far risuonare interamente nella coscienza di ognuno. La parola prima della dottrina, la parola che ispira la dottrina e in definitiva la giudica». Anche Martini, come Don Giuseppe aveva detto accingendosi ad entrare in diocesi, a Milano, come dovunque, porto con me soltanto un libro, la Bibbia. La piccola regola afferma che il capitolo quotidiano della Scrittura è il vincolo costante di unità e di pace dell'intera comunità, e che la nostra regola va ricavata dall'assidua e amorosa meditazione dell'Evangelo. Le due ore di lezione quotidiana sono per noi balsamo sulle ferite, gioia nello spirito, ma anche copos, fatica, gemito, e non sempre c'è un fluire armonico e unanimemente condiviso della parola nella messa. Stanchezza, ripetitività, superficialità e approssimazione nel commento sono ogni giorno in agguato. Tuttavia crediamo fermamente, per grazia, che qui stia il nodo essenziale per la conversione dei cuori e per il rinnovamento della Chiesa. Leggiamo infatti nella Dei Verbum: nella parola di Dio è insita tanta efficacia e potenza da essere sostegno e vigore della Chiesa e per i figli della Chiesa saldezza della fede, aiuto dell'anima, sorgente pura e perenne della vita spirituale. In rapporto al primato della parola nella vita secondo la regola, dobbiamo dire che il Signore ci ha ampiamente benedetti. La comunità propone settimanalmente a tutti due momenti di lezione, il lunedì sera della vicina parrocchia di San Gaetano e il sabato pomeriggio da noi. La catechesi dei bambini e dei ragazzi della comunità pastorale nella quale siamo inseriti è centrata sulla parola di Dio della domenica. Ogni settimana in sei paesi diversi, gruppi di famiglie legate alla comunità attraverso l'Eucaristia domenicale si incontrano nelle case per una celebrazione corale e orante della parola. Ai numerosissimi gruppi che settimanalmente frequentano la nostra comunità proponiamo unicamente un approfondimento della parola contenuta nelle scritture. Anche la preparazione al sacramento del matrimonio, quando capita, è un percorso, che può durare anche un anno intero, che porta i fidanzati a familiarizzare con la parola annunciata ogni domenica. Sinceramente, non vediamo altre strade davanti a noi. Per questa grazia della parola, io sento di dover ringraziare il Signore per i numerosi maestri incontrati. Don Germano Pattaro, negli anni del mio seminario, il padre Marco Cè, divenuto nella sua vecchiaia pura trasparenza del Vangelo, e naturalmente, e non da ultimo, Don Giuseppe. Mi rimane impressa nella memoria la sua lettura del Vangelo quando negli ultimi mesi della sua vita non presiedeva quasi più l'Eucaristia, ma ritrovava un isperato vigore nella proclamazione forte e solenne della parola del Vangelo. Su questa strada occorre proseguire con umile risolutezza, come diceva Don Giuseppe. Una seconda sottolineatura è il rapporto con il Vescovo e con la Chiesa locale. Dice la regola che il voto di obbedienza si alimenta della certezza dell'infallibile risposta del Dio fedele alla pienezza della nostra docilità e all'umiltà della nostra preghiera per chi ci guida, nella devota sottomissione al mistero del Vescovo, del Papa e della Chiesa tutta. E ancora, occorre trovare nelle lettere di Sant'Ignazio l'invito all'amore per il corpo di Cristo nella sua Chiesa, specialmente nei sacerdoti, nel Vescovo e nella comunione tra i Vescovi e tra le Chiese. Dunque, c'è un primato dell'amore per Cristo che in qualche modo si evidenzia e si storicizza nell'amore per il corpo ecclesiale. Il teologo e filosofo Italo Mancini afferma che la nostra è la religione dei volti. In effetti è così. Per noi l'altro è sempre un volto, non solo una funzione, seppure importante. Manteniamo un buon rapporto anche di amicizia con numerosi vescovi del Triveneto e con moltissimi presbiteri e laici. Nel lungo periodo di gestazione della comunità c'è stato un rapporto qualche volta conflittuale e problematico con il Cardinal Luciani. Poi la squisita paternità del Patriarca Marco ha permesso alla comunità di nascere e ci ha accompagnato per quasi 20 anni, continuando ad essere ancora oggi un riferimento irrinunciabile per la nostra vita secondo il Vangelo. Patriarca Scola ha abbondato di parole incoraggianti e benedicenti, invitandoci ad essere solo monaci e non presbiteri impegnati nella pastorale o laici militanti. Ma poi subito dopo ci ha affidato una parrocchia non facile e alquanto problematica, della quale siamo stati responsabili per 4 anni fino all'anno scorso. Il patriarca Moraglia è venuto a visitarci poche settimane dopo il suo arrivo a Venezia. Ora voglio sottolineare alcuni aspetti positivi del nostro rapporto con il Vescovo e del nostro inserimento nella Chiesa diocesana. Lo faccio con le parole stesse del Patriarca Cè, nell'omelia della mia professione monastica, alla quale parteciparono anche Don Giuseppe, Don Umberto, Don Giovanni e numerosi altri fratelli e sorelle di queste due comunità. È un dono grande fatto alla comunità una vita per la lode. Oggi non nasce nella Chiesa di Venezia un nuovo ordine religioso, ma il presbiterio di questa Chiesa si arricchisce di un nuovo dono. Don Giorgio lo accoglie con umiltà, come timore e tremore, come dice la lettera ai Filippesi, come si devono ricevere i doni di Dio. Si affida alla preghiera dei fratelli per esservi fedele, sapendo quanto gracili sono le sue forze e radicalmente sproporzionate rispetto il dono che gli è consegnato. Anche la regola secondo cui si accinge a vivere è fedeltà ad un impegno con il suo vescovo e con il suo presbiterio nella sua chiesa e per la sua chiesa. Questi sono alcuni brevi passaggi di quella omelia pronunziata dal padre Marco. Don Giuseppe ne volle subito una copia, perché mi disse si sentiva pienamente interpretato da quelle parole. Mai nessuno aveva compreso come aveva compreso il patriarca il suo rapporto con la chiesa locale e il significato della presenza della sua famiglia in seno ad essa. Anche il patriarca Scola lesse con singolare attenzione il nostro rapporto con la chiesa locale. Cito dal decreto di erezione canonica del 25 marzo del 2004. Almeno per 3 aspetti la presenza della piccola famiglia si rivela un dono prezioso per la nostra Chiesa. Il pieno inserimento della comunità nella specificità della sua vocazione, nella trama della vita della Chiesa diocesana e della comunione del presbiterio. Il monastero diventa così proposta ecclesiale, la sua vita porta alla Chiesa. Il formarsi intorno alla vita del monastero, di una comunità essenzialmente organica, in cui tutti gli stati di vita sono presenti, generando così una vera circolazione dei doni che sarà decisiva per la crescita futura del mondo. La particolare attenzione mostrata dalla comunità monastica al mondo della emarginazione e del bisogno, che contribuisce in modo non periferico all'assunzione del mistero della Chiesa. Adesso salto l'ultima parola, che è proprio il rapporto col mondo dei poveri, e cedo la parola alla sorella Cristina.